Comunque, scusatemi, pensavo di essere su Radio 24 più 1 o qualcosa di strano, cioè, ma poi sono le 9 e Manera è già lì, non è possibile.
Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, con Leonardo Manera.
Leonardo non claudicante Manera, signore e signori, ha un menisco nuovo, insomma. È negli studi di Radio 24 in Viale Sarca.
Ma sono già venuto, se non ricordi, sono già venuto ieri. Due giorni fa, lunedì,
con
martedì.
Piaceva così questo rientro.
Non c'è più memoria di nulla, c'è solo...
Porta il pallone verso di lui, Scamacca contro Ta, Scamacca chi guarda la porta, adesso Lukman, uno contro uno con Tapsoba, Lukman, doppio passo, Lukman!
Io devo
che
dire...
gol, ragazzi, che gol bellissimi ha fatto Lukman.
Io devo dire che avrei voluto proprio una body cam su Olbelot, Daniele Belotti. Non lo chiameremo anche perché Olbelot era ieri e sarà oggi a tutti i convocati. L'abbiamo ceduto da grande tifoso dell'Atalanta. Perché sbadigli?
No, perché stanotte ho dormito poco.
Sta
perché...
sbadigliando sull'Atalanta, non è?
Ma no, ho dormito poco quando...
È brutto questo.
Quando dorme da me mio figlio, mi alzo sempre prima io, alle 6.
Sveglia!
Alle 6 sono già sveglio perché devo...
Ti sveglia così tuo figlio.
Prima devo riuscire a muovere le ossa che sono tutte attaccate una all'altra. Poi mi sveglio, vado a svegliare mio figlio, gli dico vuoi la colazione, lui mi dice no, faccio colazione io, aspetto che esca di casa. Poi questi giorni che ancora sono convalescente.
Signore e signori, ma io cosa devo fare con Leonardo Manera?
No,
cioè non è una trasmissione, è un bofonchio.
Guarda, questi giorni sono pieno di incombenze, devo cambiare auto e devo decidere quale prendere, se un vecchio diesel da sfruttare gli ultimi 2 o 3 anni usato a portare fino alla morte, oppure andare verso tutte quelle moderne.
Ci salutano adesso, siccome sei un tipo walk, prenderai una auto elettrica ovviamente.
No, totalmente elettrica no, perché no, non posso programmare le soste.
Ci salutano da Bergamo, ma bravi, ma guarda, ieri anch'io ho tifato Atalanta come se non ci fosse un domani, veramente una bella storia, una dimostrazione che quando hai dei giocatori validi, ma soprattutto hai un grande attaccamento alla maglia, un grande attaccamento al territorio, al popolo bergamasco.
Che retorica, mamma mia.
Possono succedere cose tipo battere il Liverpool 4-0 e il Bayern, che non aveva mai perso quest'anno, disintegrato. Succede.
Sì. A parte i 3 gol, è stata una partita con poche occasioni, devo dire.
Disintegrati. Va bene, c'è Paolo Corleoni. Col commento di me. C'è Lorenzo Nespoli, Elisabetta Fosconi e Miriam Lucchetti e Alessandro Milan e Leonardo Manera, signori! Siamo qui, vai Paolino, vai! Ricordare che anche noi siamo a Trento, cioè non adesso siamo a Trento, anche noi saremo a Trento. Allora, intanto, caro Leonardo, questa sera, se non piove...
Cosa?
cosa tutta da verificare, perché non danno un bel tempo a Trento. Cioè piove fino a una determinata ora.
Se non piove.
A parte che piove, insomma, non è una novità, perché ormai piove sempre. Mi sta piovendo ancora dentro il tetto, tra l'altro.
Vabbè. Se non piove, questa sera faremo un live alle 20:30 in piazza Cesare Battisti. Live. Per chi c'è, non iniziate a dire si può vedere in streaming. No, lì a Trento.
Avremo anche un ospite.
Sì.
Dillo così.
Albertone Forchielli direttamente.
Siccome noi non abbiamo più niente da dire, siamo esausti ed esauriti, chiamiamo qualcuno che ci supporti. In questo caso sarà Forchielli, al quale delegheremo tutta la buona riuscita di questo live. Noi ritirandoci in buon ordine, poi lì lateralmente.
E poi domattina alle ore 9
faremo colazione.
No, saremo in diretta lì. Tra l'altro ci sarà anche Albertone Forchielli, questo ascoltabile per tutti. Scusa, e non solo. Anche
domani mattina viene ancora Forchielli?
Sì, ma
due volte.
Perché stavolta è solo lì per quelli che sono.
Ah, quindi domani mattina viene.
Gatti che
ma
sono.
Non c'era Battiston domani?
Domani c'è dalle 9 alle 11 c'è Forchielli e poi arriva anche il professor Battiston, che è lì di Trento.
Quindi avremo grande due ritorno. Ospiti domani?
Sì.
Ah. Questa è una buona notizia per
e
noi,
potete
perché
venire anche a vedere vederci live dal vivo domani, cioè.
Non ne vale la pena, cioè non è bello vederci dal vivo. Restano tutti delusi e poi ci insultano, dicono fisicamente fate schifo, siete brutti, ci aspettavamo di meglio, che delusione. Manera sei vecchio, Milan sei
grasso,
tutti solo insulti.
C'è tra l'altro un body shaming, se fossimo due donne potremmo
assolutamente sarebbe subito, ne parlerebbero tutte le televisioni se fossero due donne che vengono insultate in questo modo, però noi siamo maschi.
Quindi, vabbè. Comunque.
Sedicenti maschi. Per vantarsi al bar.
Allora, non so. Comunque, venite stasera 20:30 a Trento.
20:30, 50. Diceva Francesco Salvi. 20:30, 50.
Molto bene. E domani.
Era una battuta con la quale Francesco Salvi cominciava sempre il Mega Salvi Show. Allora, sono le 20:30, 20:30, 50.
E domani alle 9:09 siamo
a fare
invece
colazione, perché c'è un bar proprio di fronte al camion.
Ragazzi, sarà dura oggi.
Di Radio 24.
Ma non siamo su un camion.
Non è un camion, c'è
non
il camion,
è un camion
lì.
Camion, è uno studio, un camion.
Ma non è un camion, è un
ma
camion.
No, il camion trasporta lo studio. Ma vabbè,
io ho sempre visto un camion.
Allora c'è il grande dibattito, il grande ritorno del dottore. Oggi Mattia Feltri, devo dire che è da un po' di tempo in realtà, perché Giorgia Meloni, sapete, ha rivendicato un po' le sue origini borgatane.
Ancora.
Dice no, la famosa votate Giorgia, io sono umile, eccetera. E Cottarelli ha risposto su Twitter qualche giorno fa, dicendo non è che se uno è dottore deve vergognarsi se uno ha studiato. Io per esempio la laurea ce l'ho, chiamatemi dottore.
Dottore?
Sì.
Sai che qualche volta anch'io vengo chiamato dottore senza che lo sia.
No, tu quasi dottore.
No,
quasi.
Ma qualche volta quando vogliono così farmi emozionare mi chiamano dottore anche se, e devo dire che fa sempre effetto.
Dottoressa, anche dottoressa.
Sì, c'è la questione anche della procuratrice che ha interrogato il show Spinelli, Aldo Spinelli, che si è rivolto a lei dicendo signorina, e la magistrata pare che abbia detto scusi, mi chiami dottoressa?
Dottoressa.
E tra l'altro oggi scrive Mattia Feltri, pensavo fosse solo una questione rimasta a tassisti e baristi, caffè dottore? Dove la porto dottore? E invece dice evidentemente c'è ancora questa idea della qualifica. Pensa che Feltri scrive che un giorno un signore gli ha dato in mano un biglietto da visita in cui c'era questo: Prof. Dot. Raj. Geom. CDL. Non ho capito cosa potrebbe essere CDL. Consulente di P. Puntato. AS. Forse perito assicurativo. PFA. Tutto maiuscolo, Palermo, Firenze, Ancona, che questa non l'ho capita, se mi aiutate PFA cosa potrebbe dire? Grazie al cielo, scrive Feltri, c'è il mio idraulico, non gli piace, idr, si fa chiamare aulico.
Dottore?
Sì, vabbè. Io sono dottore comunque, sappiate.
Vabbè, ma in scienze politiche.
Questo è vero. Tra l'altro ho scoperto che dottore, scrive Feltri, sarebbe la laurea di 3 anni, mentre io, 5 anni, sono dottore magistrale. Dot Mag, cioè quelli di 5 anni, quindi io sarei dottore magistrale.
Comunque, vabbè, sai che non si può più usare il termine signorina, effettivamente non sento
sopra
più
sopra i 18 anni si è signore, peraltro. Sopra i 18
sì,
anni.
Sì, ma non
signora.
Sento più nessuno che dice signorina, cioè è proprio un termine andato in disuso. È offensivo dire signorina a una ragazza.
Ma perché non sai?
Non so, si offendono, secondo me.
Perché in teoria il galateo dice sopra i 18 anni
sì,
sei
signora.
Sì, ma
anche se uno era 17.
Sì, perché signorina era, era per dire non sei sposato. Ma
pare
cosa
offensivo.
Ne sai?
Cosa se ne tu
sai,
chiami insomma? Una ragazza anche giovane signorina, lei si offende, oppure si offendono i suoi genitori, i parenti, non lo so.
No, perché i parenti, i genitori. Va bene, dai, sono le 9. 20 minuti, comunque questo è. Allora, noi
pensa quando una volta si diceva il calcio non è uno sport per signorine. Mi ricordo quando
sì,
io giocavo nella
certo.
Villanovese,
si dice ancora,
il nostro allenatore diceva sempre così: il calcio è mia, uno sport per signorine.
Ma sai che nel calcio ci sono degli, proprio sì. delle frasi fatte classiche. Non è mica uno sport per signorine.
Oggi non si può più dire questa frase.
Ma
che a noi maschi di allora riempiva di orgoglio. Diceva: sì, sono un maschio vero.
Ringrazio tutti quanti. Mi dicono, eccoci qua, vedi i nostri ascoltatori, procuratore fallimentare PFA, scritto tutto maiuscolo, quindi prof, dot, rag, geom, CDL, cosa vuol dire? CDL non è la casa della libertà, vecchio di Berlusconi. PAS, cioè perito assicurativo, FPA.
Pensa se uno si presenta a una ragazza e dice sono un procuratore fallimentare, secondo te può avere un appeal?
Non lo so.
È uscita e lui la va a prendere, lei scende, dice cosa fai come lavoro? Sono procuratore fallimentare.
Sono le 9:22 minuti.
Ci chiami qualche procuratore fallimentare per sapere se ha... o anche procuratrice, perché a me sembra fare cose, sapere come funziona
stamattina Manera sta rompendo, è solo stamattina, e tra l'altro se glielo dite
me ne andrò, guarda, me ne andrò
suo,
tra un po', sparirò,
il suo sogno dire
sparirò.
Se uno dice stai rompendo proprio gode come
sparirò
come...
nel nulla.
Alle 9:22 minuti dobbiamo parlare della vicenda Chico Forti. Lo facciamo come? Beh, intanto Chico Forti ieri ha rivisto la madre dopo tanti anni. È stato portato dalla polizia penitenziaria a casa della madre, a Trento tra l'altro. È sceso dalla macchina, un incontro breve in mezzo alla folla. È sceso dalla macchina, ovviamente molti cittadini erano lì e l'hanno salutato, alcuni amici. Allora c'è questa polemica anche per alcune foto che circolano. Io voglio salutare l'onorevole di Fratelli d'Italia, eletto alla circoscrizione estero, che ha seguito da sempre in prima persona la vicenda Chico Forti, è l'onorevole Andrea Di Giuseppe. Buongiorno e benvenuto Andrea.
Buongiorno a lei.
Allora, lei la segue da quanti anni? Da tanto tempo, no? La vicenda.
Da quasi 5 anni prima di essere eletto deputato.
Perfetto. Cioè, lei è convinto intanto dell'innocenza di Chico Forti?
Ma guardi, io rispetto ovviamente le sentenze di un paese sovrano, rispettarle non significa di esserne d'accordo, quindi io conosco bene il caso e sono assolutamente convinto che Chico Forti sia assolutamente innocente.
Allora, c'è questa polemica per questa. Lei è andata a trovarlo anche. C'è una foto, no?
Ma guardi,
che campeggia.
Io lo vado a trovare. Sì. Lo vado a trovare in carcere in sì. massima sicurezza a Miami da 5 anni. Ci sì. sono foto anche lì. Come normalmente faccio, così almeno chiudiamo questa.
Sì.
questa
no, perché spieghiamolo per gli ascoltatori della polemica. C'è una foto in carcere e qualcuno della polizia penitenziaria ha detto sì. in quella zona sì. non è ammesso il cellulare.
Certo,
da dove è spuntato certo. questo cellulare?
Certo, allora le spiego. Sono andato a far visita a Verona, diciamo al carcere di Montorio, Verona. Mm. La mia visita è durata circa 2 ore e mezzo, di cui circa 1 ora e mezzo ho girato il carcere con la direttrice e con la polizia penitenziaria per fare la solita sì. mia visita ispettiva. E dopodiché c'è Chico e quindi ho fatto un colloquio con Chico.
Perfetto.
La foto a cui si riferisce io non è stata fatta intanto col mio cellulare. Okay. E ho chiesto un permesso di farmi la foto e non eravamo in un'area protetta, eravamo nell'area matricola.
Quindi ha chiesto
quindi
alla direttrice.
Non protetta.
Alla direttrice.
Certo, mi faccio le foto da solo. Mm. E tra l'altro, una volta, diciamo, quando io sono andato a fare il colloquio da solo con Chicco, ho preso il mio cellulare e l'ho consegnato alla polizia penitenziaria, sì, come da regole. Quindi,
sì, sì. Vabbè, cioè, il tema è che il regolamento è al di là del cellulare, e che le foto fatte in carcere non potrebbero essere diffuse, scattate. Io, insomma, vabbè, questo.
Io ho chiesto, adesso, non l'ho fatta,
ma
io, infatti, la foto.
Ma guardi, ma a me sembra una polemica minore rispetto a tutta la questione più ampia. Banale. Per esempio, forse la questione più ampia è: non, qualcuno ha criticato, non stona un po' tutta questa accoglienza? Un po' trionfale, cioè, va bene, c'è la gioia umana per una persona che rivede i propri familiari, però c'è stata anche la polemica, l'accoglienza,
cioè, è come se ci fosse la percezione diffusa che comunque lui sia innocente, nonostante questa sentenza che c'è stata comunque negli Stati Uniti. È un po' come non riconoscere la validità, no, del giudizio americano.
No, ma guardi, io sono anche un cittadino americano, quindi si figuri lei. Se io, tra l'altro, quello che diciamo, molti sanno ma molti non sanno, io seguo Chicco Forti come sto seguendo e ho seguito altri 6 connazionali a cui ho fatto dare o gli arresti domiciliari o la liberazione in giro, quindi Chicco Forti ovviamente mediaticamente è quello più forte, no? Per ovvi motivi, ma ci sono altri 1200 conti di Montecristo fuori dai confini europei, non in Europa, sì, perché in Europa ce ne stanno altrettanti, fuori dai confini europei, che non gliene frega niente a nessuno. E facciamo, abbiamo offerto l'aereo anche al signore egiziano che è stato lì. Allora, noi rispettiamo le sentenze americane, figuriamoci, anche se è un ordinamento completamente diverso. E come sapete c'è stato un grado di giudizio, diciamo, al contrario dei nostri 3 gradi di giudizio.
Sì.
Però, ripeto, ognuno di noi si fa le proprie diciamo, convinzioni. Come le ho detto all'inizio dell'intervista, io sono assolutamente convinto che Chicco, perché ho letto le carte, ma guardi, anche in Posimato al tempo disse la stessa cosa.
Sì, non è che lei è convinto di questo, dell'innocenza. Senta, visto che lei appunto è americano, conosce anche la situazione, non è che gli americani, quando Chicco Forti verrà forse liberato, magari temporaneamente, e poi se si comporterà bene in maniera definitiva, perché in Italia sappiamo, dopo tot anni, Si può uscire dal carcere. In America, come lei ben sa, lui è stato condannato all'ergastolo.
No, noi siamo stati molto chiari con gli americani e stiamo rispettando quello che sono gli accordi con gli americani.
Però se un magistrato di sorveglianza poi farà delle sue valutazioni.
Ma nel rispetto, però, attenzione, nel rispetto della nostra Costituzione, perché non è che ci possiamo inventare una legge per Chicco Forti, no? Se la nostra Costituzione dice che se la mamma non può muoversi, il detenuto può, diciamo, scortato dalla penitenziaria, andare a trovare, noi dobbiamo, al di là del nome Chicco Forti, seguire quelle che sono le nostre leggi. Come ad esempio dopo i 26 anni una serie di questo fa parte.
Quindi secondo lei gli americani l'aspettano, gli americani, che possa succedere?
Oddio, nelle discussioni le immagini che se non è stato già, diciamo, discusso ampiamente questa cosa qui, non è che ci inventiamo, non possiamo, capite? Non è che possiamo riscrivere la Costituzione
per Chicco Forti non possiamo mettere il gasto stativo che non c'è in Italia.
Oggi quanti anni ha scontato già Chicco Forti?
25 anni e 6 mesi.
Quindi in teoria 27, tra poco potrebbero scattare i benefici di legge, tra poco
24, perdoni, 24 e 7 mesi.
Tra poco.
Sì.
Vedremo, cioè, nel senso, perché ieri leggevo su qualche giornale, dicevano gli americani si aspetterebbero, si aspettano che sconti la pena che avrebbe scontato negli Stati Uniti, però giustamente lei dice
capite che sono commenti banali, perdonatemi, ma le immagini, voi immaginate se non sono state tutti in questi mesi, dove il nostro premier ha parlato, negoziato sul staff di Chigi per il trasferimento di pena, se non erano previsti che da una parte si dovevano seguire certe cose, dall'altra però, anche da parte nostra, dobbiamo seguire quelle che sono semplicemente le nostre leggi.
Sì, devo dire, tra l'altro umanamente sono contento se il detenuto viene portato dalla mamma che ha 96 anni, non riesce a muoversi. Sarebbe bello che accadesse per tutti i detenuti italiani, non credo che se uno entrasse in carcere...
Ma guardi, lei ha ragione, questo è tutto un altro paio di maniche. Io, guardi, sono stato eletto all'estero e sto seguendo gli italiani... ripeto, sono tanti e vorrei che magari si parlasse anche tanto di più di queste persone detenute in maniera, le garantisco, guardi, detenute in maniera indecente. Uno adesso, un connazionale in Costa d'Avorio per 2 anni e mezzo in carcerazione preventiva, le puoi immaginare in che stato era. Cioè, io non conosco bene, però certamente se c'è una legge, non è una legge per
chi conforti,
è una legge che va rispettata per tutti.
Noi la ringraziamo, onorevole, grazie per essere stato qui con noi. Andrea Di Giuseppe, deputato di Fratelli d'Italia, è stato eletto alla circoscrizione estero, da anni segue il caso Chico Forti. Caro Leonardo,
sono le 9:30.
Oh, ti sei abituato dopo 15 anni a guardare il clock?
Avverto già una stanchezza dopo le 9:30.
Stavi guardando l'Atalanta, sotto c'è la partita dell'Atalanta.
Pensate a questa mattina.
Ti dico come finisce se vuoi.
Dimmi.
3-0.
Alle 9:30 capita di sentirsi già stanchi. Che fare?
E che fare? Non sbadigliare in onda, tra l'altro. Prima ho detto, parliamo del caso Chico Forti.
Qual è il consiglio che mi date? Alle 9:30 sentirsi già stanchi. Che fare? Punto di domanda.
Un po' di corroborante. Tra l'altro oggi devi andare poi a Trento. Stasera c'è il live, quindi...
Forse. Speriamo che piova.
No.
Io spero che piova il necessario per poter fare l'inizio. Per essere pagati, perché sai, fai un tot, mi sembra la metà, 20 minuti, poi puoi pretendere...
Anche sotto il diluvio, la grandine. Ma non c'è nessuno che ti guarda, non importa, dobbiamo fare un quarto d'ora.
Sabato avrò un'altra serata con la pioggia, a Sant'Agata Bolognese.
Molto bene.
Pare che sia data pioggia. Io mi chiedo quante serate salteranno la prossima estate, visto che piove sempre.
Hai voluto il cambiamento climatico?
Comunque mi sento stanco, datemi un consiglio.
Molto bene, la pubblicità schiaccia un pisolino in questi 2 minuti e mezzo.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Uè, ma stamani non c'è Andrea Spinnaker?
Ragazzi, ma come mai sull'app siete gli unici che non si possono vedere? Tutti gli altri, quando schiacci il video, c'è la diretta e voi niente. Come mai?
Questa è una buona domanda. Tu lo sai?
Perché siamo brutti. Perché poi dopo inizierebbero i commenti: come sei grasso, Alessandro, come sei brutto, Leonardo, mamma mia, meno male che non...
Che a me non fanno morire da ridere.
Continuate a oscurare, perché se fossimo donne invece non si direbbe mai.
A me fanno ridere quelli che magari non ti vedono da 20 anni. Sì. E poi ti vedono nella tua foto e ma sei invecchiato, chi sono? Dorian Gray. Ma come sei invecchiato rispetto al 1987?
Di 20 anni.
Ma sei invecchiato.
Pensate solo come sei ingrassato. E te lo dice magari gente che ha messo su 20 kg negli ultimi 5 mesi. E dice tu sei...
Sai che ho visto dove sono nell'hotel veramente stasera. Non sono un hotel modesto.
No.
Si chiama iHotel.
Sì.
Sai perché si chiama così?
Porca.
Anche tu sei lì, sai perché si chiama così?
Miseria, sì.
Perché quando vedi la camera fai ai ai.
Ah, stava ridendo da un quarto d'ora durante la pubblicità e gli ho detto: cosa ti è venuto in mente? Questa minchiata!
Esatto.
Questa puttanata!
Si chiama ai hotel perché quando lo vedi fa ai ai.
Conduttore, conduttore,
ai,
conduttore.
Ai, 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 ai. Quasi dottore, quasi
sì,
dottore.
Ho dato 6 esami quasi in giurisprudenza, dottore. Cominciando con istituzioni di diritto privato, tra l'altro.
Vabbè. Torniamo sul tema.
Ai.
Cosa c'hai? Paolo Corleone
mi... Ma come se non piove? Ma qui siamo in Trentino, si viene con le galosce, l'antipioggia e l'ombrello. No, noi veniamo,
ottimo.
Ci vediamo più tardi.
Ottimo,
ciao.
20:30 live, Piazza Cesare Battisti, vi aspettiamo. Questa sera. Allora, torniamo a parlare del tema Campi Flegrei. Il ministro della Protezione Civile Musumeci ha detto no al sisma bonus che ci chiedeva ieri una cittadina di quelle zone. Sentiamo anche Musumeci.
Chi ha scelto di vivere in quell'area sapeva di vivere su un'area complessa, difficile, che presenta alcuni rischi. In quell'area sono state realizzate migliaia di edifici, di unità abitative, ci vivono circa 80.000 persone.
Devo dire che su questo oggi Giuliano Ferrara, secondo me, è illuminante. Dice: questa colpevolizzazione di chi vive lì. Ma scrive Ferrara: si parla di un'antica finestra di civilizzazione, migliaia di anni sui Campi Ardenti, dal porto di Agrippa Augusto fino alle ferrovie, agli alberghi, spesi per fare quel che gli uomini e le donne sanno fare, calpestare il loro suolo. Nella zona c'è il lago d'Averno, che è l'immagine del luogo poetico dell'inferno, dell'Ade, c'è il Lucrino, altro invaso usato nella Roma imperiale. Insomma, cioè, come dire, non è che adesso uno va a vivere lì, ma il geologo Mario Tozzi, che salutiamo con piacere, divulgatore scientifico, buongiorno Tozzi, eccoci qua. Qualcosa ci sa dire?
Poi difficilmente, però difficilmente ho letto cose più arraffazzonate e messe insieme senza senso come quelle che state dicendo adesso.
Perché?
Non vostre.
No.
Dico, ma che vuol dire questo? Questi erano 2000 anni fa.
Questo è vero.
Quando non si conosceva il posto. Adesso si conosce il posto. Pensa che i romani nemmeno sapevano che il Vesuvio era un vulcano prima del 79. Quello era il tempo, ma quando però costruivano nei posti sbagliati, poi si spostavano, lo facevano quasi dappertutto. Quelle erano zone di residenza sostanzialmente, c'era la flotta imperiale e c'erano alcune ville di residenza, non c'erano delle città in senso stretto, soltanto Cuma e poi dopo Partenope e Neapolis più giù, ma insomma era una zona ballerina da sempre.
Ma
insomma,
adesso però che bisognerebbe fare di tutte queste persone? Cioè c'è un po' di colpevolizzazione del ministro che dice lo sapevate se stavate lì, magari c'è gente che ci è nata lì e quindi non... che dovrebbe fare? Nasco lì, trovo il modo di andarvene via subito? Adesso...
Ma non... mi sentite?
Sì.
Sì, sì, se mi sentite ancora
sì.
Parlo.
Vai.
Dicevo, noi facciamo di tutto come italiani per sapere da dove viene l'auto usata, uniproprietario, gommatissima, e la casa non sappiamo come è fatta e dove sta. Francamente, insomma, è un
però
po'
uno che nasce
è
lì.
Un po' desolante
uno
questo
che,
fatto.
Uno che
qui.
Nasce lì, cosa deve fare? Deve avere l'obiettivo appena ha la consapevolezza di dire mi sposto? Uno che nasce
si dovrebbe intanto non fare di quella zona un polo attrattore di nuovi residenti, cosa che invece è stata, perché è un bel posto e quindi la gente che a Napoli non trova più spazio anche per i costi si è messa lì, ma tu non avresti dovuto incoraggiare questo tipo in urba.
Sì.
Dovresti invitare le persone a spostarsi da lì, ma questo va fatto in tempo di pace, non quando c'è il bradisismo.
Eh sì, in tempo di pace. L'idea del sisma bonus, cioè per la verità sisma bonus no, però incentivi per chi si sposta sì, ho capito dal governo, quindi non so. Non
ma
sarà...
c'erano già anche al Vesuvio, pur di non far stare in certi comuni vesuviani, in certe zone, c'erano degli incentivi che ammontavano ad alcune decine di migliaia di euro per spostarsi, ma nessuno li ha autorizzati. Noi non vogliamo la memoria di quei luoghi, quelli sono 29 vulcani attivi tutti, e noi ci abbiamo costruito un ippodromo ad Agnano, un ospedale, una base militare, sì, tutte le residenze. Ci siamo voluti, abbiamo voluto cancellare la memoria vulcanica di quel posto. Poi quando arriva il conto te la prendi col cameriere. Non è così.
Cioè bisognerebbe pensare a un grande esodo, proprio detto brutalmente.
Ma guarda che se non ci pensiamo noi, ci pensa poi il vulcano, perché sì, adesso noi appunto il piano di evacuazione è tale se l'eruzione, diciamo che magari adesso non ci sarà perché non ci sono queste notizie, ti permette di rientrare, ma le eruzioni più devastanti da lì appunto non ti permetterebbero di rientrare mai più. Allora non andrebbe il caso di destinare quella zona, diciamo, a un godimento collettivo temporaneo invece che alla residenza? Certo non si può fare in un giorno, ma almeno non concentriamo nuove persone lì.
Dal suo punto di vista, perché nessun governo neanche negli anni precedenti si è attivato in questa direzione? Forse perché si perdono troppi consensi,
non è
o si perderebbero
organizzare uno
sì
spostamento,
dico, però nel corso dei decenni forse lo si sarebbe anche potuto fare. Invece non ci si è mai attivati
in questo... Sì, è vero, nel corso dei decenni piano piano lo si sarebbe potuto fare. Sappiamo che certi paesi italiani, certe cittadine sono state abbandonate per frana, penso a Pentedattilo in Calabria, penso al paese di Frattura in Abruzzo, penso a Craco in Lucania, quindi alcune volte ti ha costretto l'evento naturale prima che diventasse catastrofe. Ma lì c'è una questione legata soprattutto all'amministrazione locale in generale, che perderebbe consensi, appunto, esattamente quello il punto.
Sì, c'è anche una frase che non abbiamo in audio ma ha aggiunto il ministro Musumeci, e lo può dire lui perché è meridionale, lo dicesse uno che non è meridionale verrebbe subito accusato di razzismo. Dice Musumeci: noi meridionali siamo un po' scanzonati, un po' fatalisti, abituati a toccare ferro, ma dobbiamo comprendere che chi vuole continuare a vivere lì deve attrezzarsi. Ecco, è anche una lettura.
È vero,
questa.
Ha ragione. Ma questo però sta nel fatto che nella parte nostra del paese, del meridione, io vengo da lì peraltro, gli eventi naturali erano così forti che la nostra scappatoia era il ricorso al pensiero magico, alla scaramanzia, al fatalismo, chissà se succederà. Invece quel territorio è fatto così, il Vesuvio e i Campi Flegrei sono due vulcani attivi che erutteranno. I Campi Flegrei sono un super vulcano. Se tu non diffondi questa conoscenza e coscienza nella popolazione, e poi dopo penserai ancora che ti salvi solo se c'è un caso fortuito. Lì non c'entrano i casi fortuiti.
Sì, credo che lo sappiano tutti di stare nei Campi Flegrei in una zona che sotto ribolle, no? Non c'è nessuno che non lo sa.
Sì, appunto per quello che mi meravigliano scritti come quello di Ferrara, in cui si dice: beh, da 2000 anni, ma oggi le conoscenze ti dicono che quello è il nostro super vulcano. Significa qualcosa di diverso da un vulcano, è un pentolone di magma ribollente su cui ti sei messo sopra.
Forse c'è l'idea,
c'è un po' di fatalismo, cioè,
o
come
forse
dire,
c'è anche l'idea che l'evento tragico alla fine non succeda mai. Invece, essendo un super vulcano, c'è la possibilità concreta che questo accada?
Certo, noi stiamo valutando adesso se la spinta che si vede, che provoca terremoti e rigonfiamento del suolo, dipenda dal magma che spinge direttamente lui. In questo caso allora si approssima un'eruzione, ma non sembra però questo il caso. Oppure sono i fluidi che si raccolgono alla testa del magma, nella camera magmatica, e che spingono loro. Allora in questo caso puoi ancora andare verso l'alto, ma magari recuperare, come è accaduto dopo il bradisismo degli anni Ottanta. Voglio ricordare che tutto questo lo approfondirò nel mio programma Sapiens, in onda sabato sera in prima serata su Rai 3, perché è proprio dedicato ai Campi Flegrei e alle spiegazioni. Un approfondimento, non denuncia. Denuncia la fanno altri.
Ma immagino, infatti, perché ecco, quando per concludere su questo, quando la TV svizzera ha detto succederà un evento catastrofico nei prossimi tot anni, che non ricordo neanche, ecco, cosa scopriremo invece sabato, Tozzi?
Che questo per il momento è scongiurato, cioè non abbiamo dati nuovi che ci dicano è in arrivo un'eruzione. Anche lo scenario di eruzione non sarebbe quello più catastrofico, che si riferisce a un'eruzione di 12.000 anni fa che è stata veramente devastante. Però lì nel XVI secolo è nato un vulcano nuovo, che si chiama appunto Monte Nuovo, sotto la zappa di un contadino che stava zappando la terra. Quindi, cioè, voglio dire, non è che ci possiamo dimenticare sempre tutte queste cose. Avremo comunque un tempo sufficiente per un'evacuazione, perché diciamo che nella peggiore delle ipotesi 2 o 3 giorni questo tipo di eruzioni lo danno come tempo, sì, ma noi siamo preparati ad evacuare quelle persone che questo dovrebbero lasciare il mezzo proprio, prendere un mezzo adatto messo apposta lì, andare in un altro paese, in un'altra città fuori dalla regione? Abbiamo fatto le esercitazioni?
Questo, su questo temo che sia una domanda retorica. Quando ieri c'è stata la fuga, insomma, di molte persone, si parlava di gente bloccata dai cantieri, vie bloccate, gente che ci ha chiamato. Ieri avevamo una cittadina che dice con un marito disabile che non riusciva a spostarsi, chiamava i carabinieri, nessuno arrivava, vigili del fuoco. Insomma, mi sembra un po' su questo una gran confusione. Grazie Mario Tozzi, grazie per essere stato con noi. Grazie a Mario Tozzi, sappi ovviamente su Rai 3 sabato per chi vorrà approfondire, e noi andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Meno male che c'è DJ Luke, se no tra uno e l'altro qui, mamma mia ragazzi.
Nera, con tutti i soldi che ti dà Radio 24, ogni integratore te lo puoi pure comprare. È inutile che dici continuamente che sei stanco.
Sei stanco? Sei spossato? Già la mattina presto non ce la fai più? Prendi anche tu le pasticche Manera. Con le pasticche Manera, invece di riprenderti, crollerai definitivamente.
Semmai le pasticche Draghi.
Manera, ma cos'è, un copione comico?
Beh, i nostri ascoltatori che imitano dei momenti straordinari, va bene. Allora ringrazio sì tutti coloro, a cominciare dalla nostra DJ Lucet, che mi ha fatto notare, me lo sono lasciato indietro, che CDL è il consulente del lavoro, per quel biglietto da visita un po' bizzarro che ha ricevuto Mattia Feltri, che è prof. dot Raj Geom CDL, quindi consulente del lavoro, PAS, cioè perito assicurativo, PFA, procuratore fallimentare. Un biglietto da visita, una qualifica così, è anche faticoso inserircela. Vabbè, in tutto questo stamattina mi sono svegliato e ho detto: non vorrei essere nei panni di Maurizio Leo. Sai chi è Maurizio Leo?
No. Sì, si sì. Parla di redditometro,
vice ministro dell'economia. Non vorrei essere in questi giorni, in questi due giorni, in queste 48 ore nei panni di Maurizio Leo, pare ieri convocato dalla Meloni. Dice: rispolveremo il redditometro. La Meloni: no, ma pare dopo
lo
riunioni
lo strumento migliore che ci sia a disposizione per calcolare il vostro reddito in base ai consumi. In base ai consumi noi capiamo qual è il vostro reddito reale e su quello vi facciamo pagare le tasse, ecco, tasse,
no,
tasse.
La Meloni dice di no, però la Meloni dice di no.
Nessun grande fratello fiscale sarà mai introdotto, ecco, da Fratelli d'Italia,
ascolti,
dal centrodestra,
ascolti
da
bene
governo.
Crosta,
noi siamo sempre stati contrari a meccanismi
ascolti
invasivi
bene,
come
crosta
il redditometro,
il meccanismo deve essere invasivo, ficcante, penetrante.
No, crosta. Certo che lei ha un nome.
Ragionier Crosta, dirigente dell'Agenzia delle Entrate.
Cioè si attacca proprio.
Sì, penetrante, il fisco penetrante. Questo dovrebbe essere il motto, lo slogan di ogni partito che voglia combattere veramente l'evasione fiscale. Fisco penetrante.
Bene, crosta, si calmi.
Penetra a casa tua.
No, no, noi.
Nei tuoi consumi, nella tua intimità, per capire qual è il tuo reddito reale, evitare di farti eludere, evadere le tasse, perché non esistono cittadini onesti.
Abbiamo il giornale radio.
Esistono solo cittadini che non sono ancora stati sgamati, scoperti da noi dell'Agenzia delle Entrate.
Uno. uno, nessuno, 100 Milan.
What is there to say? All the mistakes we made must be faced today. It's not easy now, knowing where to start, while the world we love tears itself apart.
Leo, buongiorno. Quando prendi l'aereo devi pensare che sotto il sedile non c'è nulla per 10.000 metri, cioè sei in un tubo di alluminio che vola. Se l'aereo si spezza in due, tu scendi giù per 10.000 metri, però attaccato. Fortunatamente dopo un paio di minuti svieni e non senti nulla. Ciao, buona giornata, Leo.
Devo andare a Palermo il 3 di giugno, devo prendere l'aereo.
Allora dai, volerai a 7.000 metri, 8.000, tranquillo.
Tra l'altro spesso Palermo è ventoso quando atterri, quindi non è facile atterrare a Palermo.
Ma va.
È uno degli aerei, degli aeroporti
più complicati per qualsiasi pilota. C'è la montagna poi.
Sì, è tutto difficile. Io abolirei l'aeroporto di Palermo.
Porta il pallone verso di lui, sì. Scamacca contro Da, Scamacca guarda la porta.
Effettivamente.
Lukman. Uno contro uno con Tapsoba, Lukman doppio passo, Lukman!
No, stiamo un po' sottovalutando quello che ha fatto l'Atalanta. Anche chissà cosa starà succedendo a Bergamo. Si saranno svegliati, sai che a Bergamo si dice i magut, cioè la vana laurale, 5 del
muratori,
mattino,
muratori.
Si svegliano. Comunque si saranno svegliati anche oggi, non lo so. Dovremmo fare così. Lorenzo Nespoli, cardinale, non c'è mica sotto mano un bar di Bergamo, ma un bar qualsiasi per capire l'atmosfera questa mattina, come si è svegliata Bergamo. Potremmo chiamare un bar, che ne dici? Ce l'abbiamo il numero di un bar? Come si chiama questo bar che stiamo... Ce l'abbiamo un numero di un bar.
Sta provando a telefonare, vediamo se rispondono. Perché magari hanno tenuto
la redazione,
chiuso.
C'è mica un bar a Bergamo? E subito il cardinal Nespoli che conosce tutti.
Magari oggi non è neanche aperto a Bergamo. Per festa, diciamo, cittadina, magari è tutto chiuso.
Facci sentire se suona, però. Ma che bar è? C'ha un nome questo bar? Bar Centrale, no?
Beh, a Bergamo ci sono due o tre bar famosi, sì. Proprio in centro, uno di fronte al Teatro Donizetti.
Potevi suggerirci questo, adesso te lo tieni nascosto. Ma suona? Suona.
E lì vedo che sta compulsando. No.
Stai chiamando in Afghanistan, cioè, c'è un satellitare.
Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Leonardo Manera in diretta da Radio 24. Buongiorno. Ha riattaccato subito. Che disfatta, ragazzi.
Ha detto: pensa te, sono qua a lavorare, questo mi piglia anche in giro. Ma
che disfatta, veramente.
Che disfatta totale.
Tra l'altro ha risposto, ma si sentiva anche male, quindi
sì,
è un bene anche che abbia attaccato quel maledetto cane figlio del demonio. Quando gli spacco la testa a quel basista bergamasco, cane, mi fai schifo come pezzona.
Chiama un altro bar, vediamo come si chiama il bar di fronte.
Beh,
al teatro,
quello famoso di Bergamo, si chiama tipo Balzer, una roba così.
Balzer,
sì. Proprio di fronte lì vicino al Teatro Donizetti, me lo
chiamate il baretto di San Vigilio, è dove vanno i calciatori. Baretto di San Vigilio, ci suggeriscono questo. Comunque dicono stiamo lavorando a Bergamo, tutto normale. Baretto di San Vigilio, cos'è? Un quartiere, aiutate il cardinal Nespoli.
Cioè, veramente, noi a volte abbiamo collegamenti con luoghi sì, del sì, mondo, e qui si fatica a chiamare Bergamo.
Ma è un ristorante, il baretto di San Vigilio. Il ristorante apre alle 11. Non è che mi potevo. Un bar. Attenzione. Ma è un ristorante. È un ristorante. Ma poi chi?
Casomai prenoto per pranzo un paio di posti per andare a mangiare dei casoncelli. No, i casoncelli sono pieni di formaggio, quindi evidentemente non è ancora arrivato nessuno.
Apre alle 11.
Niente,
ma perché c'è un preascolto terribile?
La nostra iniziativa
sta andando tutta a rotoli qui.
È andata a vuoto proprio, un buco nell'acqua. Lasciamo perdere, dai.
Vabbè, lasciamo perdere. 10 minuti. Niente, non esiste un bar. Sì, mi dicono chiama Belotti, no?
No.
Belotti lo chiamano a tutti i convocati.
Facciamo il contrario, scusa.
Se siete un bar,
esatto.
Siete baristi.
Se siete bergamaschi, telefonateci e dite come state vivendo questa vostra esperienza di grande successo.
Invece mi chiedono Manera, ma invece la Feralpi Salò l'anno prossimo che coppa fa?
Ma l'anno prossimo la Feralpi torna in Lega Pro, ma io credo che poi rapidamente verrà nuovamente promossa in Serie B, perché ormai ha preso le misure della categoria.
Bah. Vabbè, niente, abbiamo altri bar, niente.
Se vuoi ho anche il monologo.
Questo è un altro bar. Beh, che bello, i bar di Bergamo hanno telefoni strani o siamo noi che abbiamo problemi a collegarci? Niente, Leonardo, tu hai un monologo?
Sì, sì,
a questo
ce l'ho.
Punto, va bene, i bar di Bergamo.
Un'iniziativa fallita proprio, il classico buco nell'acqua.
Prego, prego.
Mi mandi, signor Corleoni, la base Allegra. Qualche tempo fa, forse un paio di settimane, per giorni ci siamo chiesti perché il barra la Premier Giorgia Meloni avesse chiesto ai suoi elettori nelle prossime elezioni europee di scrivere sulla scheda elettorale semplicemente Giorgia e non Meloni o Giorgia Meloni. Bastava mettere Giorgia per votare Giorgia Meloni, detta appunto Giorgia. La cosa mi era sembrata strana, a differenza per esempio di Marco Pannella, il cui nome era Giacinto ma era soprannominato Marco, perciò era normale, plausibile che sulla scheda elettorale ci potesse essere scritto Giacinto Pannella detto Marco. Ma Giorgia Meloni si chiama Giorgia e quindi non c'era modo di potersi confondere, insomma era superfluo e anche inutile, secondo me, sottolineare il Giorgia Meloni detta Giorgia. Lei disse che era per rimarcare ancora una volta la sua provenienza dal popolo, per dire di essere una persona normale e non, diciamo così, contaminata dal potere. Ma non mi convinceva questa interpretazione. Poi ho capito, con un po' di ritardo, come peraltro sempre mi capita, a volte anzi non capisco mai, ma stavolta ci sono arrivato vedendo l'intervento di Giorgia Meloni nella convention di Vox, partito di destra o di ultradestra spagnola. Intervento con toni decisi e chiaramente ammiccanti verso quel tipo di atmosfera, diciamo così, conservatrice. Esistono due tipi di Giorgia Meloni. Esiste Meloni, quella che va d'accordo con Ursula von der Leyen, con il presidente Biden e che ha rassicuranti posizioni fin quasi progressiste. E poi esiste Giorgia, quella che mantiene la più vecchia anima di destra e che si palese in determinate occasioni, ad esempio appunto l'altro giorno nella riunione di Vox. Sono due anime profondamente diverse e che hanno anche modi di vedere profondamente diversi, direi quasi opposti. Allora probabilmente Giorgia Meloni per le prossime elezioni europee è come se avesse detto ai suoi elettori italiani: guardate che sono sempre io, quella di una volta, sono Giorgia, scrivete pure Giorgia e mi troverete invariata come 5-6 anni fa, scrivete Giorgia e mi troverete sulle barricate a difendere le posizioni di destra, quelle per le quali mi avete dato così tanto consenso elettorale. Ma poi magari in un G7 quella Giorgia diviene Meloni, cambiando, diciamo così, postura, diventando molto più rassicurante anche per altri lidi politici. Insomma, sono Giorgia e Meloni, la prima buona per l'elettorato italiano, la seconda ideale per i consessi internazionali. C'era un artista del Novecento, ora molto quotato, si chiamava Alighiero Boetti, ma quando si firmava Alighiero e Boetti, come significare due entità distinte o dove comunque una continuava l'altra. Io consiglierei di fare la stessa cosa a Giorgia Meloni, di firmare Giorgia e Meloni, così tutto sarebbe più chiaro senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Sappiamo che sono due e che di volta in volta possono cambiare atteggiamento, una volta è Giorgia, qualche volta, qualche giorno dopo, può essere Meloni, senza colpo ferire. Alighiero e Boetti. Oggi in certe sue opere, nel mercato dell'arte, può arrivare a costare anche milioni di euro. Giorgia e Meloni, così facendo, forse potrebbe continuare ad avere milioni di elettori, rivolgendosi di volta in volta a un mercato di elettori diversi. Basta saperlo prima, così non ci sarebbe bisogno di modificare le schede elettorali con un detta Giorgia, basterebbe scrivere Giorgia e Meloni.
Ecco, un amico della Schlein. L'amico della
no,
Schlein.
Ho fatto una citazione colta di
Alighiero della Schlein,
e Boetti.
Che non si chiama Ellie, peraltro. E sulla
tu vai
scheda
a vedere
Ellie.
Questo artista, detta come si firmava Ellie nei quadri, Alighiero e Boetti. E
bravo,
Giorgia e Meloni.
Che grande cultore, che grande...
Ma sì, delle pillole così inutili date a te.
Per lei porci.
No, ho detto niente, ho detto no, solo no, date no, a te.
Andiamo al traffico, poi parleremo di un'iniziativa molto particolare che riguarda il riscaldamento globale.
Una oggi dovremmo avere forse, ma non arriverà.
Forse? Sì, dopo.
Dopo.
10:30.
Arriva o non arriva?
Non lo so. L'uomo che non ha niente da dire. Sì. Vedremo, vedremo.
Tra forse poco. Non arriva per quello.
Traffico.
Nessuno, 100 Milan.
Oh, what we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all. When things are big that should be small. Who can tell what magic spells we'll be doing for us? And I'm giving up my love to this world, only to be told. I can't breathe, no, I'm not where we'll be. And nothing's gonna change the way we live. Cause we can always take but never give. And now the things are changing for the worse. See, whoa, it's a crazy world we're living in. And I just can't see that half of us immersed in sin. It's all we have to give these futures.
Allora, sono le 10 e 19 minuti, adesso vogliamo parlare di una startup che coinvolge un italiano che è livornese, informatico, anche se ha studiato a Pisa, ecco, già un pazzo, Andrea Ceccolini, lo presento subito, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno,
però è vero, può confermare, livornese che ha studiato a Pisa.
Confermo, lei sa della battaglia tra livornesi e pisani, è tutto uno scherzo, andiamo molto d'accordo.
Ma certo, Andrea Ceccolini, qualcuno ha detto si può avere una seconda vita professionale, insomma Andrea Ceccolini ha fatto una prima vita con una startup fintech, giusto? E poi a un certo punto ha detto, da informatico, appassionato del tema dell'ambiente, anche tutto quello che riguarda il cambiamento climatico, che cosa si può fare, credo anche per dire, per lasciare un mondo migliore ai figli? E si è dato una risposta?
Esatto. Mi sono dato una risposta, sì. Prima di tutto mi sono messo a testa bassa a studiare le scienze e la tecnologia relativa all'ambiente, perché comunque è un argomento molto molto complicato, non ci sono soluzioni semplici. E poi anche grazie a un ex collega ho trovato questa iniziativa che si chiama Realize, per cui un po' un gioco di parole tra il vero ghiaccio e anche rendersi conto di cosa sta succedendo nel mondo. E diciamo l'obiettivo è quello di salvaguardare e ripristinare, se ce la facciamo, il ghiaccio dell'Artico, per cui stiamo parlando del Polo Nord e dell'immenso oceano che lo circonda.
Beh, insomma, è straordinario, è una startup, lei è il co-amministratore, Real Ice, sì, cioè va letto così, Real Ice, così è sia ghiaccio, esatto, ghiaccio vero, ma sembra anche realize, ecco, realizzare. L'idea è preservare 4 milioni di chilometri quadrati di ghiaccio marino. Stiamo parlando di, l'ho letto su un'intervista, 15 volte la superficie dell'Italia.
Perfetto, questa è la superficie del ghiaccio marino nell'Artico che registriamo in questi anni alla fine dell'estate. Abbiamo perso circa il 40% di questa superficie dagli anni 80 e più del 75% del volume di questo ghiaccio. Il ghiaccio è una risorsa importantissima per il clima, per il riscaldamento globale, per la sua capacità che ha di riflettere le radiazioni solari quando arrivano sulla Terra.
E quindi contrastare il riscaldamento. Qual è la tecnica? Ho letto l'acqua freezing, cioè ci spieghi come si fa? Come si fa tecnicamente?
Allora, come si fa? È semplicissimo in realtà. Si fa un buco nel ghiaccio quando all'inizio dell'inverno il ghiaccio comincia a riformarsi nell'Artico. Si immerge una pompa normalissima ad acqua e si pompa acqua sopra al ghiaccio. Per cui quest'acqua che viene a contatto con le temperature molto fredde dell'atmosfera si ghiaccia subito, costruisce un altro strato di nuovo ghiaccio, per cui si crea questo nuovo spessore e poi inoltre ha un secondo effetto, perché si toglie, diciamo, lo strato di neve che tipicamente è sopra il ghiaccio all'inizio dell'inverno. Togliendo questo strato si riduce l'isolamento tra l'aria e il fondo del ghiaccio, per cui il ghiaccio continua a crescere anche più spesso.
Però domanda da ignorante: se c'è il riscaldamento globale, poi questo ghiaccio che viene creato con quella pompa d'acqua poi si scioglierà negli anni, voglio dire, no?
Quindi anche prima, purtroppo.
Quindi
si
è un sistema
l'estate successiva, però l'idea è di farlo durare di più.
Ok, farlo durare di più, cioè quindi poi l'anno successivo è una cosa a ciclo continuo, bisogna continuare stando così la situazione a pompare acqua. E invece i droni che intervengono sott'acqua cosa c'entrano in questo?
Esatto, allora l'idea di pompare acqua sopra il ghiaccio non è nuova, è stata studiata anche dalla scienza ormai da decenni, però non è una cosa molto pratica. Se si pensa all'Artico, la superficie enorme e anche condizioni climatiche impossibili, si va d'inverno con meno 40, meno 50, venti fortissimi, nessuno va lì con la pompa a fare un buco nel ghiaccio, l'abbiamo provato di persona, è terribile ovviamente, per cui serve un alto grado di automazione per fare questo progetto su scala molto grande, per cui l'idea della startup è quella di farlo da sotto il ghiaccio. Perché? Perché c'è un ambiente molto controllato, l'acqua è a temperatura costante, ci si muove con poca energia, non ci sono ostacoli impossibili, per cui è molto più semplice farlo da sott'acqua che da sopra l'acqua.
Sì, anche la temperatura è più accessibile, la temperatura sott'acqua è migliore, insomma è più
esatto, massa. Esatto.
E adesso quindi il vostro percorso quale sarà?
Allora, intanto si parla di climate intervention, per cui è un argomento con molto controverso, diciamo, per cui non è che si può andare e si mandano i droni e si fanno le cose, per cui bisogna prima di tutto accertarci. Abbiamo un piano per i prossimi 2 o 3 anni che non solo che funzioni questa tecnica, ma che non crei effetti collaterali indesiderati. Questo è molto importante.
Tipo? Cioè che tipo di effetti potrebbe creare?
C'è
un impatto con queste pompe, con queste strutture.
Esatto, tutto quello che si fa può avere un impatto, questo è inevitabile purtroppo, certo. Va confrontato con quello che stiamo vivendo. Comunque questo ghiaccio rischia di sparire entro i prossimi 10-20 anni. Vedremo il primo evento che chiamano Blue Ocean, per cui per la prima volta da più di 1 milione di anni l'oceano artico sarà virtualmente privo di ghiaccio, cioè la terra non ha visto questo fenomeno per milioni di anni.
E quindi bisognerà andare per gradi. Tra l'altro varie missioni le avete già fatte, ovviamente in ambienti, insomma, in Alaska, in Canada, siete stati molto a contatto anche con gli Inuit, che è una popolazione straordinaria. Io voglio ricordare che gli Inuit, questo l'ho scoperto anni fa intervistando Robert Peroni, che è un gigantesco italiano che da anni sta con gli Inuit, è passato diversi anni con gli Inuit, e mi spiegò, pensi che nella lingua Inuit non esiste la parola guerra, non esiste, perché non hanno concettualmente l'idea del conflitto. Purtroppo poi la modernità ha portato anche questo. Vabbè, questa premessa.
Assolutamente.
Gli Inuit cosa c'entrano?
Allora, intanto sono i padroni di quelle terre, di quel mare. Non si può pensare di andare a operare nell'Artico senza avere non solo il supporto e un accordo, ma senza far sì che loro siano parte attiva in questo tipo di progetto. È impossibile, anche proprio eticamente e anche legalmente. Poi per andare a operare serve un processo molto lungo dove si chiedono i permessi, eccetera. Ma poi loro sono gli esperti veri del ghiaccio, loro sanno esattamente com'era in passato, cosa manca oggi, cosa sta cambiando, l'impatto su questa popolazione è enorme. Loro vivono, sono dipendenti dalla presenza del ghiaccio sul mare per la loro vita.
Quindi ne sanno.
Per quali motivi soprattutto?
Allora, non ci si riesce a muovere prima di tutto senza ghiaccio, perché loro si muovono sul mare con le loro slitte o motoslitte e non si riesce a raggiungere quello che li sostiene, il cibo. Loro vanno a caccia e vanno a pescare sul ghiaccio, non, gli animali di cui hanno bisogno per sostenersi si vanno a cacciare tramite il ghiaccio, e così la pesca avviene andando molto a largo sul ghiaccio, facendo i buchi eccetera eccetera.
Per si usa ancora quella tecnica di bucare, si usa sempre quella tecnica di bucare il ghiaccio per pescare?
Assolutamente, assolutamente sì. Il terreno, immagini il permafrost e questo terreno inaccessibile, non ci si riesce praticamente a muovere sulla terra con o senza ghiaccio, per cui loro veramente sono dipendenti negli spostamenti e nella caccia che poi gli dà il cibo da questo ghiaccio.
Quindi in teoria dovrebbero essere loro favorevoli a questa, diciamo, innovazione che lei propone.
Assolutamente, abbiamo trovato, diciamo, un riscontro molto molto buono con tutte le persone con cui abbiamo lavorato, le guide che ci hanno portato sul ghiaccio, che ci hanno aiutato nelle operazioni. Abbiamo fatto presentazioni alle scuole locali, tantissime domande dai bambini. Ovviamente dobbiamo imparare da loro tantissimo, anche proprio sulla tecnica, sì, su come ripristinarlo, dove, i tempi, eccetera.
Ovviamente, Ceccolini, c'è il tema, quando si parla di startup, sappiamo, possono essere grandi incubatori di creatività e anche, immagino, collettori di denaro. So che ci sono advisor da Washington, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra. Però sappiamo anche che tante startup poi non riescono, come dire, a completare il percorso. Ecco, a che punto siete? Siete fiduciosi?
Assolutamente. Allora, intanto noi abbiamo scelto per questi primi anni, che si tratta soprattutto di ricerca, prototipazione, test, di autosostenerci e di fare affidamento a dei grant, diciamo, governativi o a, diciamo, donazioni filantropiche. Perché? Perché ci presentiamo come una società not for profit, non vogliamo destare assolutamente nessun sospetto che ci sia qualcuno nella nostra società che pensa di fare i soldi su questo tipo di attività. Questa è la prima cosa importante. Poi sappiamo che se le cose vanno bene, questo creerà una piccola industria, perché si parla probabilmente di 5-10 miliardi di dollari all'anno di costi per fare questo lavoro, per ripristinare il ghiaccio e per tenerlo, diciamo, a una dimensione che aiuti, diciamo, il riscaldamento globale.
Ci sarebbe una sorta di indotto di posti di lavoro, però non, esatto, non è una società per guadagnarci, ecco.
Non lo è, assolutamente no. Abbiamo noi messo i fondi, io e gli altri manager della società, per costruire questi progetti. Le collaborazioni con l'Università di Cambridge e gli altri advisor ci stanno aiutando in termini di volontariato e anche di altri fondi, per cui siamo fiduciosi che arriveremo a fare quello che abbiamo in mente. L'obiettivo, anche con partnership industriali, che sono importanti, perché non è che ci si mette da un giorno all'altro a fare droni sotto mare.
È chiaro. No, noi, vabbè, se qualcuno volesse qualche informazione in più, Realize, c'è un sito, c'è un modo per...
Sì. Allora, realize.eco, come ecologia, ecosistema, è il sito dove trovate tutte le nostre informazioni. Se trovate, dateci una mano, è importante perché ci serve sia l'accordo, diciamo, è un tema, come detto, controverso. C'è tanta gente, lo chiamano moral hazard in Inghilterra,
un azzardo morale, un azzardo morale.
Esatto, se fate questo, allora la gente continua a inquinare, continua a emettere le emissioni.
Cioè dice, tanto se c'è qualcuno che il ghiaccio lo ripristina, noi lo possiamo, no, speriamo,
esatto,
speriamo di no.
Invece no, siamo 20-30 anni in ritardo con quello che serve veramente per il clima, per cui servono anche queste iniziative.
Noi la ringraziamo, Andrea Ceccolini, ripeto, realize.eco, andate a vedere la startup se volete approfondire. E c'è la borsa,
dice Capriolo Zoppo, capo degli indiani Seattle: qualunque cosa capita alla terra capita anche ai figli della terra. Se gli uomini sputano sulla terra, sputano su se stessi.
Va bene, Ma c'è Deborah Rosciani che
dice cavallo pazzo.
Sì, incantata da queste parole, cavallo dalla
pazzo.
Poesia.
Dice cavallo pazzo. Sì, sì. È necessaria una visione molto grande e l'uomo che ce l'ha deve seguirla come l'aquila cerca il blu molto più profondo bene. Del cielo.
E la saggezza di Deborah Rosciani è migliore. Guarda,
dice Cocis.
Sì. Sì, va bene, Cocis era il tuo cane. Dai, adesso
posso,
andiamo.
Posso fare la borsa andiamo. Da Trento?
Sì,
grazie.
Certo, da Trento!
Nessuno, 100 Milan.
Oh! Oh! Sveta! I'm back! I'm back! I'm back! I'm back! I'm back! Get up off of that thing and dance with you. That thing and dance to you, sing it now. Get up off of that thing and dance to you, feel better. Get up off of that thing and try to release that pressure. Get up off of that thing and shake to you, feel better. Get up off of that thing and shake to you, say it now. Get up off of that thing and shake to you, feel better. Get up off of that thing and try to release that pressure.
Buongiorno, mi chiamo Franco, parlo da Trento. Io abito nella piazza Cesare Battisti.
Bene.
E al momento sono immobilizzato a casa causa operazione al ginocchio.
Ma nera.
Quindi posso vedere solo dalla finestra. Aspetto con ansia.
Grande.
Barisoni, che
delusione.
Conto mio. È il miglior comico di Radio 24.
No, ma
buona
che delusione,
giornata.
Però no, veniamo noi, tutto bello. Si affaccia la finestra, ma per noi.
Cioè, questo era in un solo messaggio riuscito a denigrare noi, ma anche Barisoni.
Ma anche Barisoni, okay.
Cioè, inizialmente sembrava che avesse fatto un complimento a Barisoni. Aspetto Barisoni. Sì, e sì, poi invece.
Vabbè, ma senti, allora.
Mariana, buongiorno. Premere 1 per il bar pasticceria.
È difficilissimo parlare con i bar di. Ma
parliamo,
è possibile che ci sia premere 1 per parlare col bar, premere 2 per parlare.
Attenzione, vediamo, stiamo chiamando un bar di Bergamo. La Marianna, ce l'hanno suggerito tutti. Leo.
Marianna, buongiorno.
Buongiorno, siamo in diretta con Radio 24. Volevamo sapere come avete reagito lì a Bergamo per la vittoria dell'Atalanta.
Pronto, buongiorno.
Buongiorno, è il bar La Marianna.
Sì?
Sì, volevamo sapere, siamo in diretta con Radio 24, come ha reagito Bergamo per questa vittoria dell'Atalanta?
Guardi che le passo magari un tifoso.
Sì,
ci passi un tifoso, che non era a Dublino peraltro, no. Incredibile, ha visto la partita.
I miei capi, ma io non guardo, purtroppo.
I capi, giusto.
I miei capi,
come si comportano con lei i capi? Le danno uno stipendio soddisfacente o così così?
Sì, sono bravissimi.
Allora, ci passi un capo?
Non so. No, un capo adesso non c'è, aspetti.
Ennio Veca!
Ennio!
Forse chiamano.
Secondo
Ennio.
Me è ubriaco già.
No,
è già ubriaco di mattina,
no?
Ennio. Vediamo.
Ennio.
Buongiorno, sono Leonardo Manera in diretta da Radio 24. Volevamo
se lei aspetta 2 secondi, no. Le faccio parlare con un tifoso atalantino.
Ma lei è extracomunitario?
Accanito. No, ma non importa, accanito, basta.
Adesso lui ci passa un altro. E come arrivi?
Io tifo l'Atalanta, però sai, non sono ben informato.
Però anche
però,
un po' il Brescia, anche un po' il Brescia. No.
E questa ci passa di
l'Atalanta.
Ecco. Adesso ci passa uno più tifoso fino ad arrivare, secondo me, al presidente Percassi, perché telefonata dopo telefonata. Aspetti che le passo un altro, aspetti che le passo un altro.
Va bene.
Chi ci passa
che
adesso?
Che domande voleva fare? Cioè,
volevo sapere come ha reagito Bergamo, cosa avete fatto lì a Bergamo ieri sera, ieri notte.
A festeggiare tutta la sera, tutta la notte, a girare per la città, a suonare i clacson con la.
Ma avete fatto anche degli atti così vandalici? Cioè,
No, ma
non avete sfondato vetrine per festeggiare?
No, quello no.
A Bergamo alle 5 del mattino poi ci si sveglia per andare a lavorare.
Ecco bravi.
Perché
quindi noi siamo passati alle 4:30 a suonare per le strade, così si alzavano e si svegliava la gente.
Ma quindi nonostante i festeggiamenti stamattina siete andati a lavorare lo stesso puntuali?
Certo.
E questo è un peccato.
Perché lei è al bar allora?
Ho fatto colazione.
Adesso sto facendo l'aperitivo.
Sono già al secondo caffè.
Tipico bergamasco poi... che lavora, insomma, colazione, secondo caffè.
Lei smentisce poi... l'immagine dei bergamaschi, nel senso no. Sempre pronti a lavorare nonostante qualsiasi cosa succeda.
Allora, no, né ringraziare Ennio. Ennio, no, cioè, noi abbiamo un mito che è Pierluigi Pizzaballa. Lo abbiamo richiamato. Pierluigi, buongiorno.
Buongiorno.
Un grande del calcio, anche del Milan, ma soprattutto bergamasco. Pierluigi Pizzaballa, grande portiere. Italiano, come l'ha vista ieri? Un trionfo?
Beh, un trionfo impensabile, no. Perché tutto l'anno con quello che ha fatto l'Atalanta meritava di alzare forse due coppe.
C'è anche la Coppa Italia,
che è la più importante, che ci è riuscito in Europa a dimostrare un calcio spettacolare che solo Gasperini ha saputo mettere insieme. Sì.
E questo è vero, oltre alla vittoria, grande spettacolo, cioè grandi Liverpool 4-0, cioè ragazzi.
Sì, perché la dimostrazione che facendo le cose, Gasperini è un mago, soprattutto ha studiato in modo tale di fare un gioco italiano, metà italiana e metà europeo. Nel senso che sulla fase difensiva siamo italiani, sappiamo come bloccare e difenderci alla grande stile. E in più ha portato questa capacità di attaccare, non dimenticare come giocano le squadre europee, che vanno sempre all'attacco. E questa credo che sia stata una forza per l'Atalanta di entrare in questa...
Anche lei giocò una finale europea, Pizzaballa. Cosa si prova giocando una finale? Anche se la sua poi non andò bene, se non ricordo male, quella col Milan, no?
Provano delle grandi emozioni, come quando si fanno i primi debutti da ragazzi, da niente, si va magari a debuttare in Serie A, che c'è davanti, cioè c'è un'esaltazione interna, qualche cosa di spettacolare, che è un'emozione che è grande.
La sua fu quella col Magdeburgo, se non ricordo male, 74. Esatto. E dopo, quando si perde, cosa si prova? Se hai dei sensi di colpa, uno dice avrei potuto fare meglio. Cioè, c'è un po' di...
Beh, è logico che nello sport c'è sempre questa rivalsa di dire forse potevamo fare qualcosa di più, non è stata la serata, non è stata... Però sta di fatto che purtroppo è così.
È così.
Il calcio, in tutte le cose dell'attività dello sport, che arrivo secondo, c'è il motivo di rammarico.
Però viva la Dea, grazie per Luigi Pizzaballa, viva Atalanta.
È una cosa, siamo ancora tutti in giro a ubriacarci.
Si sente un po' dalla voce Pizzaballa.
Si sente
che è un po' alticcio. Sì, è alticcio.
No, non è alticcio,
molto alticcio.
Grande Pierluigi Pizzaballa, un abbraccio a tutta Bergamo. Grazie.
Aveva la voce un po' così, non è l'età.
No,
è il vino.
È l'età.
Nessuno. 100 Milan.
Allora, siamo a chiudere questa trasmissione.
È l'inaugurazione di una nuova rubrica che avevamo lanciato qualche tempo fa e che oggi trova il suo compimento, la sua realizzazione.
Con il primo ospite.
Qual era la rubrica?
Non lo so, non me lo ricordo.
La rubrica, per la quale faremo anche una sigla, era ospiti che non hanno niente da dire. Perché il problema qual è alla radio, che è anche in televisione, in tutti i mezzi di comunicazione, si cercano ospiti che abbiano sempre qualcosa di interessante da dire, che siano particolarmente così particolarmente, anche dal punto di vista dell'immagine, della voce e tutto quanto, particolarmente appetibili. E invece la nostra rubrica è: per venire qui non devi aver niente da dire di particolare. Non aver niente da dire.
Salutiamo per questo
il primo ospite che non ha niente da dire.
Gino.
Eccomi qua.
Buongiorno.
Allora,
da dove viene intanto Gino?
Da Schio.
Vicenza.
Dalla provincia di Vicenza.
Cioè oggi è venuto da Schio.
Sì.
Apposta.
Apposta
per non dire niente di particolare.
perché fa,
no,
parte,
aspetta.
Fa parte del mio essere aver poco da dire, anzi quasi niente, e quindi
quasi niente. Gino, tu puoi con orgoglio definirti un uomo medio,
sì,
normale,
sì.
Non mediocre, no,
mediocre no,
però anche
normale,
come punti di vista anche banale,
assolutamente sì,
un uomo che non ha niente di interessante da esprimere.
Nella media, come,
sì,
come buona parte dei nostri,
come quasi tutti noi,
esatto.
Cioè, quando parla ti si ascolta, ma anche no, si può fare anche altro.
Sì, ma...
cioè, parla uno e uno va via mentre
più
lei
meno,
parla.
Sì,
proviamo
sì,
a fare due o tre domande così, anche di cose generale, per esempio. Ecco, cosa ne pensi, ad esempio, della condizione del lavoro in Italia?
Diciamo che è una condizione piuttosto precaria, che può migliorare, ma potrebbe anche andare
ottimo.
Peggio.
Ottimo, è il nostro ospite ideale.
Oppure il riscaldamento globale, cioè il cambiamento climatico.
È un altro bel tema molto, molto complesso, che potremmo dire... aprendo tutti i frighi forse potremmo abbassare la temperatura.
Ah, ma qui frigo, anche...
beh,
ma
questa
frighi.
È già troppo. Questa
è già una proposta.
No.
È già una proposta.
Qui è sbagliato. Devi dire una cosa più media, più banale. No. Aspetta, ti rifaccio la domanda. Cosa ne pensi del riscaldamento globale, del cambio climatico?
Penso che l'unica soluzione è potersi provare a spogliarsi e aspettare che diventa freddo.
È già un po' troppo.
Fai già delle proposte.
È un tema.
La politica, vediamo se sulla politica puoi rimediare. Com'è la situazione politica in Italia?
Se io dico che il mio esponente di spicco è l'onorevole Pargone, potrebbe essere una soluzione.
Ma secondo te sono tutti ladri politici o no?
Beh, sicuramente sì.
Questa è giusta. È un magna. Quante volte lo dici? È un magna.
Dovresti dirlo anche, la politica è tutto un magna.
Assolutamente sì.
Cosa pensi, facciamo una domanda così, anche per esempio, ecco, arrivano le vacanze. Secondo te dove ti piacerebbe andare in vacanza? Cosa ti piacerebbe fare in vacanza?
Quando arrivano le ferie è un grande problema, perché sono talmente incerto che spesso resto a casa. Rinuncio, come i vostri genitori vi hanno insegnato anche i miei, rinuncia
a casa, sul divano.
Però la cosa bella qual è d'estate? Andare al mare e star lì
e aspettare che venga sera,
tipo leggere un libro. No,
scherziamo, ascoltare un disco nemmeno. No,
sta lì,
social, tanti social.
Benissimo.
Penso di essere nel brand vostro.
Direi che sei perfetto per questa rubrica. Ti viene qualche altra domanda che possiamo fare sui temi?
No, vabbè, dell'economia vorrei capire.
Sì, l'economia.
Siamo nella radio giusta. Sì. Diciamo che è meglio risparmiare rispetto a spendere.
Bene, benissimo.
Beh, sì.
Bravissimo.
Ci sarà anche una soluzione per le grandi guerre in corso.
Ah, sulla guerra, sì. La guerra.
Un punto di partenza è la pace nel mondo.
Benissimo, ottimo.
Effettivamente c'è il grandissimo ospite. Fisso, per favore, signor Gino da Schio, c'è anche un viva Schio che arriva, viva Schio. Mario vorrebbe ospite fisso Gino, l'uomo che non ha nulla da dire.
Sì, di particolare, benissimo.
L'Europa, ecco, ci vuole
Europea.
Più Europa, meno Europa.
Assolutamente più Europa, ma non troppa. Diciamo è un
giusto. Né troppa né troppo poca.
Esatto,
la giusta Europa.
La giusta Europa.
Vabbè.
Magari senza il Portogallo, ma magari
perché il Portogallo? Perché questa è già un'opinione,
ma perché un po' fuori e là verso il mare,
ah, sta a sinistra.
La diamo a Enio Spannaus, che faccio
se la tiene.
Qual è la cosa bella dell'Italia?
La cosa bella è il pizza. Mandolino?
La pizza e la musica.
E basta.
Benissimo.
L'ultima, Biden o Trump? Si può. L'America, insomma.
Qui però gli chiedi già di prendere una posizione.
Vabbè.
Non c'è anche un terzo candidato. Con pochissime chance, ma.
Si sa.
Cosa ne pensi dell'America?
L'America condivido molto le posizioni di Leonardo delle trasmissioni scorse.
Quindi un po' anche complottista contro l'America.
Ma ci sono delle opinioni.
Assolutamente. Vedo che vi scontro.
incontrate spesso, però sì, diciamo che hanno un po' invaso il paese, lo stanno un po' manipolando.
Siamo il 50... Noi siamo un po' manipolati, secondo te?
Siamo il 53esimo stato degli Stati Uniti.
Siamo un po' dei sudditi degli Stati Uniti.
Assolutamente sì.
Ma in tutto questo, per concludere, caro Gino, la cosa più intelligente che hai detto della tua vita, l'ultima volta, cos'è? Perché siamo proprio in chiusura.
Presumo rinuncia.
Rinuncia.
Sì, rimane un motto per me, rinuncia.
Soprattutto rinunciare ad avere opinioni.
Assolutamente. Opinioni. Rinunciare a 360 gradi.
Ottimo. Grazie Gino.
Grazie a voi. Grazie.
Grazie.
A domani da Trento noi. Ciao.